credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronolone presenta Peter Pan nei giardini di Kensington, di James Barry.
È terribilmente difficile sapere molte cose sulle fate. E quasi l'unica cosa che si sa per certo è che ci sono fate dovunque ci sono bambini. Tanto tempo fa ai bambini era proibito andare nei giardini. E a quel tempo, in quel posto, non c'erano fate. Poi i bambini furono ammessi e le fate vennero a frotte quella stessa sera. Non possono fare a meno di seguirli, ma raramente le vedete. In parte perché durante il giorno vivono dietro i recinti dove a voi non è permesso andare, e in parte anche perché sono molto astute. Dopo l'ora di chiusura non lo sono per niente, ma fino all'ora di chiusura, se sapeste... Quando eravate uccelli, conoscevate le fate abbastanza bene e ricordate molte cose su di loro nella vostra infanzia. Ed è un gran peccato che non possiate scrivervele, perché a poco le dimenticate. E ho sentito di bambini che dichiarano di non aver mai visto una fata. Molto probabilmente, se dicessero questo nei giardini di Kensington, si troverebbero a dirlo fissandone di continuo una. La ragione dell'inganno sta nel fatto che lei finge di essere qualcos'altro. Uno dei loro trucchi più riusciti è questo. Fingono generalmente di essere fiori, perché la corte ha le sue sedute nella valletta delle fate, e lì, e lungo la piccola passeggiata, di fiori ce ne sono tanti che un fiore ha meno probabilità di attirare l'attenzione. Si vestono esattamente come i fiori e cambiano con le stagioni. Vestono di bianco quando ci sono i gigli e di azzurro quando ci sono le campanule e così via. Amano più di tutto la stagione del croco e del giacinto, perché vanno matte per un po' di colore. Ma i tulipani, eccetto quelli bianchi che sono le loro culle, li ritengono sgargianti e a volte rimandano giorni e giorni prima di vestirsi da tulipani, sicché le prime settimane della loro fioritura è quasi il periodo migliore per sorprenderle. Se pensano che non le guardate, sgambettano alquanto rapidamente, ma se le guardate, e se temono di non fare in tempo a nascondersi, stanno immobili, fingendo di essere fiori. Poi, dopo che siete passati senza averle riconosciute, corrono a casa a raccontare alle loro mamme la grande avventura. La valletta delle fate, ricordate, è tutta coperta di edera, da cui estraggono il loro olio di ricino. E qua e là vi crescono fiori. Molti sono proprio fiori, ma alcuni sono fate. Non si può mai essere sicuri di loro. Un buon stratagemma, però, è quello di camminare guardando dall'altra parte, poi voltarsi di scatto. Un altro buon stratagemma, che alle volte David e io escogitiamo, è di fermarci a fissarle. Dopo molto tempo non possono fare a meno di battere le palpebre, e allora siete certi che sono fate. Per quanto riguarda le loro case, è inutile cercarle, perché sono esattamente il contrario delle nostre, che si possono vedere di giorno ma non quando è buio. Ebbene, le loro si possono vedere quando è buio, ma non quando è giorno, perché hanno il colore della notte. E non ho mai sentito ancora nessuno che abbia visto la notte durante il giorno. Questo non significa che sono nere, perché la notte ha i suoi colori, proprio come il giorno, ma tanto più brillanti. I loro azzurri e rossi e verdi sono come i nostri, ma con dietro una luce. Il palazzo è tutto fatto di vetri multicolori ed è una delle più deliziose fra tutte le residenze reali. A volte però la regina si lamenta perché la gente comune ha l'abitudine di sbirciare per vedere lei cosa fa. È gente molto curiosa e preme con forza la faccia contro i vetri. Per la qualcosa i loro nasi sono prevalentemente schiacciati. Le strade sono lunghe chilometri e chilometri e serpeggianti, e su ogni lato hanno sentieri fatti di tessuto pettinato di lana lucente. Gli uccelli erano soliti rubare il tessuto per i loro nidi, ma è stato messo un poliziotto per tenerlo fermo ad una delle estremità. Una delle grandi differenze tra le fate e noi è che loro non fanno mai niente di utile. Quando il primo bambino rise per la prima volta, il suo riso si ruppe in milioni di frammenti che se ne andarono saltando tutti intorno. Quella fu la nascita delle fate. Inoltre, sembrano terribilmente occupate, come se non avessero un attimo di tempo. Ma se poi vi salta in mente di chiedergli cosa stanno facendo, non saprebbero minimamente cosa rispondervi. Sono terribilmente ignoranti e tutto quello che fanno è finzione. Hanno un portalettere, ma non va mai da nessuno, eccetto che a Natale con la sua scatolina. E benché abbiano belle scuole, non vi si insegna niente. Ed essendo il bambino più piccolo la persona più importante, lo prescelgono sempre come direttore e quando ha fatto l'appello escono tutti per una passeggiata e non tornano mai indietro. È degno di nota il fatto che nelle famiglie delle fate il più piccolo è sempre la persona più importante e di solito diventa principe o principessa. I bambini lo ricordano e credono che dovrebbe accadere lo stesso anche fra gli esseri umani. E questa è la ragione per cui spesso si sentono inquieti quando colgono la loro madre che prepara segretamente un nuovo corredo per la culla. Avrete probabilmente notato come la vostra sorellina vuol fare tutte le cose che la mamma e la bambinaia non vogliono che faccia. Per esempio, alzarsi quando è il momento di sedersi, sedersi quando è il momento di alzarsi, o svegliarsi quando dovrebbe dormire, o strisciare a quattro zampe per terra quando è il vestitino più bello, e così via. E forse pensate che siano capricci. Ma non è così. Significa solo che si comporta come ha visto fare alle fate. Comincia col seguire le loro abitudini e poi ci vogliono 2 anni circa per riportarla alle abitudini degli esseri umani. I suoi scoppi di collera, così orribili a vedersi e che sono generalmente chiamati dentizione, non c'entrano con questa. Invece la piccola è esasperata, ovviamente, perché pur parlando una lingua intelligibile, noi non la comprendiamo. Parla fatese. Mamme e bambinaie capiscono i suoi discorsi prima di ogni altra persona, come dam, che vuol dire dammelo subito, oppure pep, perché hai un cappello così ridicolo? Ciò dipende dal fatto che stando tanto spesso coi bambini essi hanno imparato un po' la lingua delle fate. Recentemente David si è messo a ripensare intensamente alla lingua delle fate, con i pugnetti stretti alle tempie, e si è ricordato di alcune frasi che un giorno o l'altro vi dirò, se non le dimentico. Le aveva sentite ai tempi in cui era un tordo, e pur avendogli io suggerito che forse quello che si ricorda è in realtà il linguaggio degli uccelli, lui dice di no, perché queste frasi parlano di giochi e di avventure, e gli uccelli non parlano d'altro che di costruzione di nidi. Ricorda distintamente che gli uccelli avevano l'abitudine di andare da un punto all'altro, come signore davanti alle vetrine dei negozi, guardando i vari tipi di nidi e dicendo «Mia cara, non è il mio colore, e non andrebbe meglio ricoperto con una fodera morbida? E, ma durerà? E, oh, che orrenda guarnizione!» e così via. Le fate sono ballerine deliziose. Ed è per questo che uno dei primi gesti del bambino è farvi segno di ballare per lui. E quando lo fate, piange. Le fate tengono i loro grandi balli all'aperto, in un cerchio, che è chiamato il cerchio delle fate. Dopo, per settimane, questo cerchio lo si può vedere sull'erba. Non c'è quando il ballo comincia, ma si forma a furia di ballare il valzer in giro tondo. Qualche volta, dentro al cerchio, si trovano dei funghi, e sono le sedie delle fate che la servitù ha dimenticato di portare via. Le sedie e i cerchi sono gli unici segni rivelatori che questa gente minuscola lascia dietro di sé. E toglierebbero anche questi se non fossero così appassionate del ballo. Infatti muovono i piedi proprio fino al momento in cui si riaprono i cancelli. David ed io una volta abbiamo trovato un cerchio delle fate ancora caldo. Ma c'è anche un altro modo di venire a sapere del ballo prima che avvenga. Conoscete i cartelli che espongono quotidianamente l'ora di chiusura dei giardini? Bene, quelle astute fate a volte cambiano furtivamente il cartello la sera del ballo. Così si legge, per esempio, che i giardini chiuderanno alle 6:30 invece che alle 7, per cui possono incominciare mezz'ora prima. Se in quelle notti potessimo rimanere nei giardini, come fece la famosa Mamie Mannering, potremmo assistere a scene stupende. Vedremmo centinaia di graziose fate affrettarsi verso il ballo, quelle sposate con le fedi matrimoniali intorno alla vita, i signori tutti in uniforme, che reggono le code alle signore, e i valletti che corrono avanti portando gli alchekenji, che sono le lanterne delle fate. Vedremmo il guardaroba dove indossano le pianelle d'argento e prendono lo scontrino per i loro mantelli. I fiori che arrivano a frotte dalla piccola passeggiata per guardare e che sono sempre ben accolti perché possono prestare qualche spillo. La tavola imbandita per la cena, con la regina Mab a capotavola. E dietro la sua sedia il gran ciambellano che porta un soffione sul quale soffia quando Sua Maestà vuol sapere l'ora. La tovaglia varia a seconda delle stagioni e in maggio è fatta di fiori di castagno. Il metodo che seguono i servi delle fate è questo. Una ventina di camerieri si arrampicano sugli alberi, scuotono i rami e i fiori cadono come neve. Poi le cameriere li raccolgono insieme agitando le gonne fino a che si ammassano proprio a forma di stoffa. Ed ecco fatta la tovaglia. Hanno veri bicchieri e vino vero di tre qualità, cioè vino di prugnolo, vino di crispino e vino di primula. Ma le bottiglie sono così pesanti che la regina fa solo finta di versarlo. Il pranzo ha inizio con pane e burro in pezzetti grandi come monetine da 3 pence e finisce con pasticcini. E anche questi sono così piccoli che non lasciano briciole. Le fate sono sedute su dei funghi tutte intorno e sul principio si comportano bene. Se tossiscono si mettono sempre la mano davanti alla bocca e così via. Ma dopo un po' non sono più tanto corrette e ficcano le dita nel burro che proviene da radici di vecchi alberi. Anzi, quelle veramente incivili camminano a 4 zampe sulla tovaglia a caccia di zucchero e altre leccornie da leccare con la lingua. Quando la regina le vede far così, fa segno ai camerieri di levare i piatti e di portare via tutto. E allora tutti passano le danze. La regina avanza per prima, seguita dal gran ciambellano che porta 2 piccoli vasi, uno dei quali contiene succo di violacciocca e l'altro succo di dittamo. Il succo di violacciocca serve per rinvigorire i ballerini quando cadono a terra stremati e il succo di dittamo serve per le contusioni, che sono molto frequenti. Quando poi Peter suona presto, sempre più presto, essi danzano fino a cadere a terra stremati. Perché, come certamente sapete senza che ve lo dica, Peter Pan è l'orchestra delle fate. Si siede al centro del cerchio. E oggigiorno loro non si sognerebbero mai di avere un bel ballo senza di lui. Sull'angolo dei biglietti d'invito, inviati da tutte le famiglie veramente distinte, ci sono 2 iniziali, P.P. Le fate diventano debuttanti al cadere del loro 2º compleanno e compiono gli anni ogni mese. E se sono personcine riconoscenti e al ballo del debutto della principessa offrirono a Peter di appagare il suo desiderio più segreto. Successe in questo modo. La regina gli ordinò di inginocchiarsi e poi gli disse che per aver suonato così bene avrebbe esaudito il suo più segreto desiderio. Poi tutti si raccolsero intorno a Peter per sentire qual era questo desiderio. Ma egli esitò a lungo, perché non lo sapeva nemmeno lui. «Se scegliessi di ritornare dalla mamma», chiese infine, «potresti appagarlo, questo desiderio?» Questa domanda irritò un po' le fate, perché se lui fosse tornato dalla mamma avrebbero perduto la sua musica. Allora la regina arricciò il naso con aria sprezzante e disse «Oh, esprimi un desiderio più grande». «È proprio un desiderio da poco?» domandò lui. «Piccolo così», rispose la regina mettendo le mani una accanto all'altra. «E che grandezza ha un grande desiderio?» chiese lui. Lei lo misurò sulla sua gonna ed era proprio di una bella lunghezza. Allora Peter rifletté e disse: «Va bene, allora credo che esprimerò due piccoli desideri invece di uno grande». Naturalmente le fate dovettero accettare, benché la sua abilità le avesse abbastanza colpite. Peter disse che il suo primo desiderio era di andare da sua mamma, ma con il diritto di ritornare ai giardini se la visita l'avesse deluso. Il secondo desiderio se lo tenne di riserva. Loro tentarono di dissuaderlo e cercarono perfino di ostacolarlo. «Posso darti la facoltà di volare a casa sua», disse la regina, «ma non posso aprirti la porta». «Oh, la finestra dalla quale sono fuggito sarà aperta», disse Peter fiducioso. «La mamma la lascia sempre aperta, nella speranza che io ritorni». «Come lo sai?» chiesero le fate piuttosto stupite. E veramente Peter non poteva spiegare come faceva a saperlo. «Lo so», disse semplicemente. Così, visto che insisteva nel suo desiderio, dovettero accontentarlo. Per dargli la facoltà di volare, fecero così. Lo solleticarono sulle spalle e lui sentì presto uno strano prurito in quel punto. E poi salì sempre più in alto e se ne volò sui giardini e sopra i tetti delle case. Il fatto era così delizioso che invece di volare diritto a casa sua se ne andò planando sopra St. Paul e verso il Crystal Palace e ritorno lungo il fiume e Regent's Park. E quando raggiunse la finestra di sua mamma, aveva ormai deciso che il suo secondo desiderio sarebbe stato di diventare un uccello. La finestra era spalancata, proprio come aveva pensato. Così doveva essere. E lui entrò, volando. E c'era sua mamma, che dormiva. Peter si posò leggermente sulla sponda di legno ai piedi del letto e la guardò a lungo. Giaceva con la testa posata sulla mano e l'incavo sul cuscino era come un nido foderato dai suoi capelli castani ondulati. Si ricordò, anche se l'aveva dimenticato da tempo, che lei di notte dava sempre una vacanza ai suoi capelli. Com'erano graziosi i merletti della sua camicia da notte. Era tanto felice di avere una mamma così carina. Ma sembrava triste. E lui sapeva perché sembrava triste. Un suo braccio si mosse, come se volesse cingere qualcosa. E lui sapeva che cosa voleva cingere. «Oh, mamma», disse Peter tra sé, «se tu sapessi chi c'è seduto ai piedi del tuo letto». Accarezzò, appena sfiorandolo, il monticello fatto dei suoi piedi e capì dall'espressione del suo viso che le faceva piacere. Sapeva che non avrebbe dovuto far altro che dire «mamma», delicatamente, e lei si sarebbe svegliata. Si svegliano sempre, all'istante, se siete voi che le chiamate per nome. Poi avrebbe lanciato un tale grido di gioia e l'avrebbe stretto forte a sé. Come sarebbe stato bello per lui, ma quanto più meraviglioso e stupendo per lei. Così, temo, Peter considerava la cosa. Tornando dalla mamma, non aveva mai dubitato che le stava facendo il più grande regalo che si possa fare ad una donna. «Non c'è niente di più splendido», pensò, «di avere un bambino tutto nostro. Come sono orgogliose di lui, ed è anche giustissimo e naturale». Ma perché Peter siede così a lungo sulla sponda? Perché non dice alla sua mamma che è tornato? Rimpicciolisco quasi all'idea della verità, cioè che stava lì combattuto fra due sentimenti. A volte guardava la mamma con desiderio accorato, A volte guardava con desiderio accorato la finestra. Certamente sarebbe stato piacevole essere di nuovo il suo bambino, ma d'altra parte, che giorni meravigliosi erano stati quelli passati nei giardini. Era proprio sicuro che gli sarebbe piaciuto indossare ancora degli abiti. Saltò giù dal letto e aprì qualche cassetto per dare uno sguardo ai suoi vecchi indumenti. C'erano ancora, ma non riusciva a ricordarsi come indossarli. I calzini, per esempio, si mettevano alle mani o ai piedi? Era sul punto di provarne uno sulla mano quando ebbe una grande avventura. Forse il cassetto aveva cigolato. Insomma, la mamma si svegliò perché la sentì dire «Peter», come se fosse la più bella parola del mondo. Rimase seduto sul pavimento, trattenendo il respiro, domandandosi com'è che lei sapeva del suo ritorno. Se avesse detto di nuovo «Peter», avrebbe gridato «Mamma!» e sarebbe corso da lei. Ma lei non parlò più. Fece solo dei piccoli lamenti. E quando lui le gettò uno sguardo poco dopo, era nuovamente addormentata, con il volto rigato di lacrime. Peter ne fu molto rattristato. E quale fu, secondo voi, la prima cosa che fece? Seduto ai piedi del letto, col suo flauto, suonò per la mamma una magnifica ninna nanna. L'aveva composta lui stesso, sul ritmo con cui lei aveva detto «Peter», e non smise di suonare finché non la vide felice. «Come sono stato abile», pensò, e riuscì a stento a non svegliarla per sentirle dire «Oh, Peter, suoni divinamente». Comunque, ora che lei sembrava tranquilla, lui riprese a lanciare occhiate alla finestra. Non dovete pensare che meditava di volarsene via e di non tornare mai più. Aveva proprio deciso di essere il bambino della sua mamma, ma era incerto se cominciare proprio quella notte. Era il secondo desiderio che lo preoccupava. Non pensava più a quel desiderio di diventare uccello, ma rinunciare al suo secondo desiderio gli sembrava uno spreco. E naturalmente per ottenere che venisse esaudito doveva ritornare dalle fate. E poi se avesse continuato a rimandare oltre la richiesta del suo desiderio, magari sarebbe andato a monte. Si chiese se non era stato insensibile a volarsene via senza aver detto addio a Salomone. «Come mi piacerebbe andare ancora solo per una volta nella mia barca», disse con nostalgia alla mamma che dormiva. Discuteva con lei come se potesse sentirlo. «Sarebbe così bello raccontare agli uccelli questa avventura», disse dolcemente. «Prometto di ritornare», aggiunse con solennità, e intendeva proprio farlo. E infine, come era prevedibile, se ne volò via. Dalla finestra tornò indietro due volte perché voleva baciare la mamma, ma temeva che si sarebbe svegliata per la gioia. Così, alla fine, le suonò un meraviglioso bacio col flauto e quindi se ne volò verso i giardini. Trascorsero molte notti e persino mesi prima che esponesse alle fate il suo secondo desiderio. E non sono sicuro di sapere proprio perché rimandò tanto. Una ragione fu che doveva dire un'infinità di arrivederci non solo ai suoi amici particolari, ma a centinaia di luoghi amati. Poi fece il suo ultimo giro in barca, poi il suo ultimissimo, e poi il più ultimo di tutti, e così via. Inoltre vennero date parecchie feste d'addio in suo onore. E un'altra comoda ragione fu che, dopo tutto, non c'era fretta, perché sua mamma non si sarebbe mai stancata di aspettarlo. Quest'ultima ragione non piacque al vecchio Salomone, perché incoraggiava gli uccelli a procrastinare. Salomone aveva molte massime eccellenti per tenerli sempre occupati. Per esempio, non rimandare a domani l'uovo che puoi fare oggi, e in questo mondo non c'è una seconda occasione. Eppure ecco che Peter rimandava allegramente e tutto andava bene lo stesso. Gli uccelli si segnalavano a vicenda questo comportamento e si lasciavano andare alla pigrizia. Ma sia chiaro, benché Peter fosse così lento nel decidersi a tornare da sua madre, era assolutamente deciso a farlo. La miglior prova di ciò era la sua prudenza con le fate. Esse desideravano tanto che lui rimanesse nei giardini e suonasse per loro. E per fare in modo che ciò avvenisse, gli tesero dei trabocchetti per indurlo a fare commenti come «Desidererei che quest'erba non fosse tanto bagnata», mentre altre danzavano fuori tempo, sperando di sentirgli urlare «Desidero che teniate il tempo!». Allora avrebbero detto «Ecco, questo è il tuo secondo desiderio». Ma lui subodorò i loro propositi e, sebbene in certe occasioni cominciasse con un «Desidererei», si fermava sempre in tempo. Così, quando infine disse loro spavaldamente «Desidererei tornare dalla mia mamma per sempre, proprio per sempre», loro dovettero solleticargli le spalle e lasciarlo partire. Alla fine partì, in gran fretta, perché aveva sognato che sua mamma stava piangendo e lui sapeva qual era la vera causa del suo pianto. Un abbraccio dal suo magnifico Peter l'avrebbe presto fatta sorridere. Oh, era così sicuro di questo, così ansioso di farsi coccolare fra le sue braccia, che questa volta volò direttamente alla finestra che avrebbe dovuto essere sempre aperta per lui. Ma la finestra era chiusa e davanti c'erano delle sbarre di ferro. Sbirciando dentro, vide sua madre che dormiva pacificamente e fra le braccia teneva un altro bambino piccolo. Peter chiamò «Mamma! Mamma!» Ma lei non lo sentì. Invano batté le piccole mani contro le sbarre di ferro. Dovette rivolarsene singhiozzando ai giardini e non rivide mai più la sua cara mamma. Che bambino stupendo aveva pensato di essere per lei. Ah, Peter, noi che abbiamo commesso il grande errore, quanto diversamente ci comporteremmo in una seconda occasione. Ma Salomone aveva ragione, non c'è seconda occasione. Non c'è per la maggior parte di noi. Quando arriviamo alla finestra, è ora di chiusura. Le sbarre di ferro sono lì a vita.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone ha presentato Peter Pan nei giardini di Kensington, di James Barry, edito in Italia da Rizzoli.